Ecco, buongiorno. Riprendiamo dalla slide 59. Come avevo accennato precedentemente, ecco, abbiamo l'ultimo tema che abbiamo trattato sono state proprio le funzioni e le disfunzioni sociali dei media in genere, no? Queste sono naturalmente poi possono essere le funzioni e le disfunzioni sociali dei media si rivolgono sui mass media. Poi ovviamente con l'introduzione di internet, della comunicazione telematica, vi sono vi è tutta una serie di altre problematiche, insomma, che vengono introdotte, insomma, altre problematiche, anche così, motivi di grande interesse, sicuramente degli enormi benefici. Ma io tendo a considerare la comunicazione diretta qualcosa di estremamente diverso dalla classica comunicazione massmediale. La comunicazione massmediale è tipicamente una comunicazione uno molti. La comunicazione di rete si avvale di altri strumenti comunicativi, di altri codici di comunicativi, instaura altri tipi di relazione ed è fondamentalmente una comunicazione molti molti. Quindi ci troviamo di fronte a tre tipi di comunicazioni tradizionalmente: uno uno, faccia a faccia fra due persone o anche una conversazione telefonica, dipende dal mezzo utilizzato ovviamente, una comunicazione uno molti, mediata da apparecchi elettronici, radio, televisione, anche cinema. E è una comunicazione di tipo proprio qualitativamente diverso che quella instaurata dalla rete e dai vari strumenti, dai vari social, dei social media, insomma, che è proprio di natura appunto qualitativamente molto, molto diversa. Io volevo fare una carrellata sui mass media, sulla storia dei mass media, perché la storia di internet in fondo diciamo, non c'è una cesura così netta, non ci sono mai cesure, spartiacque così definitivi, ma la storia della comunicazione è una grande narrazione fatta di tanti episodi, diciamo alcuni simili, alcuni abbastanza difformi, però è una grande e lunga narrazione di social media e di, così, di queste forme di comunicazione molti a molti, Facebook, tutti i vari altri sistemi di comunicazione. Ecco, siamo saturati, ecco, da questi sistemi e non c'è ancora o vi sono tante piccole teorie, ma non vi è una grande teoria, insomma, che riesca in qualche modo a conglobarle tutte. E comunque siamo immersi in questi sistemi, quindi forse verranno, come dire, elaborate delle teorie, ma non adesso, in seguito. C'è sempre come dire, un intervallo temporale tra quello che succede, come viene studiato e poi l'etichettamento a livello di modello, no? Di modello, di schema, appunto, di schema e di paradigma scientifico. Allora, dicevo che dopo l'ultima teoria che abbiamo analizzato, cioè quella degli effetti limitati, cioè quella dell'approccio sociologico empirico, approccio sociologico sul campo, che arriva a delle conclusioni diametralmente opposte rispetto alle prime teorie, al primo grappolo di teorie, cioè quelle inerenti alla teoria ipodermica, e diciamo Diciamo che vi avevo anticipato che dagli anni 70 in poi si ritorna, seppur in modo diverso, ad una concezione di medium forte, nel senso che il medium ha degli effetti comunque molto forti sui fruitori. Allora, ha degli effetti, ha un ruolo trainante sotto, diciamo, due aspetti. L'aspetto riguardante gli effetti che hanno i media e dall'altro il problema riguardante di come i media costruiscono l'immagine della realtà sociale. No? Infatti, vedete l'ultima parte della slide 59, da effetti limitati a effetti cumulativi, studi degli effetti a lungo termine. Ricordiamoci che i primi studi sulla comunicazione massmediale erano per lo più limitati a campagne, quindi a periodi di tempo che avevano un inizio, avevano una fine ben programmate e quindi diciamo erano eventi circoscritti, insomma, con delle caratteristiche selezionate e appunto definite e delineate. Diciamo che per lunghissimo tempo, prima di avere questo tipo di concezione, no, degli effetti a lungo e lunghissimo termine dei media, vi erano alcune premesse forti. Allora, che comprendevano alcune premesse, cioè i processi comunicativi sono asimmetrici. Vi è da una parte un soggetto attivo che conferisce uno stimolo, teoria stimolo-risposta, e un soggetto alquanto passivo, quindi anche manipolabile, insomma, no? Così soggetto alla pressione del messaggio, che viene colpito da questo stimolo e, in quanto colpito da questo stimolo, reagisce, proprio come dicevamo, un sistema nervoso ipersemplificato. Questa è la prima premessa. La seconda premessa è che tutti gli elementi della comunicazione venivano considerati come isolati, non come un grande processo in cui gli elementi sono interagenti. Quindi la comunicazione veniva a essere un fatto individuale, quindi un qualcosa che riguardava singoli individui, quindi da studiare su questi individui presi singolarmente. Ricordiamoci l'idea di massa, un agglomerato numeroso di individui che però sono isolati relazionalmente e psicologicamente, hanno idee simili, ma non si confrontano su queste idee. Ulteriore premessa, la comunicazione è sempre intenzionale. Cioè, l'innesco del processo da parte del comunicatore avviene per un qualche motivo, per una qualche intenzione, per un qualche obiettivo. La comunicazione è diretta ad uno scopo, quindi il comunicatore, l'emittente, mira a ottenere un determinato effetto sull'audience. Questo non è sempre così, ci sono delle profonde inintenzionalità, inconsapevolezze. Comunque, questa era la terza premessa di base degli studi precedenti. Quarta e ultima premessa di base, appunto, che riguarda l'arco temporale preso in considerazione, cioè i processi comunicativi sono di natura episodica. L'idea di campagna, no? Proprio. Inizio e fine della comunicazione sono temporalmente limitati e i singoli episodi comunicativi possono essere isolabili, quindi hanno un effetto che può essere isolato e può essere considerato indipendente, quindi diciamo mancanza di interazione ancora una volta, di congiuntura fra i vari elementi. Ogni cosa è considerata come a sé stante, quindi non c'è un'idea di sistema, ma piuttosto di elementi che compongono un sistema. Ecco, questo tipo di paradigma che comporta questi assiomi, queste premesse, è stato profondamente modificato. Tali assiomi sono stati o completamente abbandonati o profondamente modificati. Quindi si è passati inizialmente da effetti intesi come mutamenti a breve termine, quindi anche con misurazioni proprio, no, degli effetti dei media a uno, due, massimo tre mesi, a effetti intesi in qualità di conseguenze di lungo e di lunghissimo periodo. Per lungo e lunghissimo periodo si intendono anche anni, anni e anni. Quindi si è acquisita la consapevolezza da parte della communication research che le comunicazioni in genere, massmediali, non mediano direttamente il comportamento esplicito, piuttosto tendono a influenzare più che a dirigere direttamente, a influenzare il modo attraverso il quale il destinatario organizza la propria immagine dell'ambiente, la rappresentazione, ripeto, della realtà e del mondo in cui vive. Quindi, principali differenze, ripeto, tra il vecchio e il nuovo paradigma di ricerca sono non più studi di casi singoli, campagne informative, elettorali, politiche, eccetera, ma uno studio di una copertura complessiva dell'intero sistema dei media, magari mirata su determinate tematiche, ma i media vengono considerati come non elementi a sé stanti. La radio produce effetti in un tot periodo, la televisione produce degli effetti in un tot periodo, il cinema, eccetera, ma il sistema dei media viene considerato come un sistema composto da tutte le tipologie di mass media che hanno un effetto di tipo cumulativo. In qualche modo agiscono come guidati in qualche modo da una stessa mano, tra virgolette, da uno stesso tipo di azione. Cioè il sistema dei media viene considerato in modo globale, non i media presi singolarmente, il medium rispetto ad un altro medium, ma i media considerati come un grande sistema che produce nel tempo degli effetti sulla rappresentazione della realtà. Un'altra differenza a livello metodologico, che non ci sono più dati che vengono ricavati essenzialmente dalle interviste sul pubblico, ma delle metodologie di natura maggiormente complessa e soprattutto integrata. Un ulteriore elemento: non abbiamo più un'osservazione, la misurazione dei cambiamenti di attitudine e di opinione, ma la ricostruzione del processo attraverso cui l'individuo, ripeto, modifica la propria immagine, il proprio senso della realtà sociale. questo avviene negli anni 70, negli anni 70 e negli anni 80. Allora, quindi il tipo di effetto non riguarda più le attitudini, i valori, i comportamenti del destinatario, no? Che possono essere così visibili, percepibili, ma è un effetto cognitivo sul sistema globale di conoscenze che l'individuo assume e tende a strutturare in modo più o meno stabile a causa del suo consumo continuo delle comunicazioni di massa. Ripeto, cambia anche il quadro temporale, non più effetti puntuali legati all'esposizione ad un singolo messaggio, ma effetti cumulativi, il tutto è più della somma delle parti, effetti cumulativi che sono sedimentati nel tempo. Ecco, quindi i media non solo durante determinati periodi, insomma, presi in analisi, ma anche durante i periodi intermedi, cioè sempre, forniscono delle prospettive, modellano delle immagini della realtà sociale, della realtà politica, di vari temi che di volta in volta sono così focalizzati, no? Quindi modellano delle immagini, promuovono anche dei temi sui quali si attiverà l'attenzione della pubblica opinione. E quindi ecco perché effetti cumulativi. Da questo punto di vista i media svolgono un ruolo appunto di costruzione della realtà. L'influenza dei media viene postulata in quanto i media aiutano a strutturare l'immagine della realtà sociale nel lungo e nel lunghissimo periodo. E quindi a organizzare nuovi elementi anche di tale immagine, no? di introdurre nuovi elementi e formare anche nuove opinioni e nuove credenze. Quindi veniamo un po' alla sintesi della slide. Appunto, i media svolgono un ruolo di costruzione della realtà, una realtà che viene strutturata nel lungo periodo, che viene organizzata secondo nuovi elementi, vengono a formarsi nuove opinioni e nuove credenze. Abbiamo detto che la società e la cultura sono comunque degli organismi morfogenetici e in questo i media hanno sicuramente un ruolo molto importante. Il vecchio paradigma viene sganciato, quindi non più effetti intenzionali legati a contesti circoscritti nel tempo e caratterizzati da scopi ben precisi. Quindi si arriva da un'idea di prospettiva di effetti limitati a una prospettiva di effetti di tipo cumulativi e consonanti che comprendono l'intero sistema massmediale. Ecco, quindi veniamo alla slide numero 60. Abbiamo un ritorno ad una concezione di un medium forte, cioè che può ottenere degli effetti proprio sulla rappresentazione della realtà, non sulla manipolazione di un pubblico passivo, ma ciò non di meno ad avere degli effetti nel tempo, che perdurano nel tempo. Questi effetti sono in una certa qual misura Ecco, appunto, dicevo, non riguardano attitudini, valori, comportamenti del pubblico, ma sono effetti di tipo mentale, sono effetti di tipo cognitivo, sono effetti di tipo rappresentazionale, no? Ecco, in una certa misura latenti, no? Impliciti nel modo in cui determinate, diciamo, anche distorsioni nella produzione dei messaggi hanno un riverbero sul patrimonio cognitivo dei destinatari. Quindi al centro del problema degli effetti, si pone il rapporto tra l'azione costante dei mass media, costante, non c'è una soluzione di continuità, l'azione costante dei mass media è l'insieme di conoscenze sulla realtà sociale che dà forma ad una determinata cultura e vi agisce non in modo statico, ma in modo dinamico. In questo rapporto, sono state rilevate tre caratteristiche molto importanti da una studiosa tedesca, Elisabeth Noelle Neumann. La cumulazione, la consonanza e l'onnipresenza. Questo lo vediamo proprio nella slide numero 60. Quindi i media sono cumulativi. Cosa significa? Il concetto di cumulazione riguarda il fenomeno inerente al fatto che la capacità dei media di creare e poi di sorreggere la rilevanza di un tema e il risultato complessivo è ottenuto dopo un bel periodo di tempo del modo in cui funziona l'intera copertura informativa del sistema delle comunicazioni di massa. Quindi, appunto, non effetti puntuali, ma conseguenze legate alla ripetitività della produzione di comunicazione di massa. E da qui si arriva alla consonanza. Nei processi produttivi dell'informazione, i tratti comuni e le somiglianze sono più rilevanti, sono più significative e numerose rispetto alle differenze. Questo che cosa comporta? Comporta che i messaggi sono più simili che non dissimili. Diciamo, abbiamo una subiamo, tra virgolette, subiamo per modo di dire, ma riceviamo una trasmissione di messaggi che sono sostanzialmente più simili che non difformi fra di loro. Per questo si può parlare di un sistema dei media. Onnipresenza. Anche l'idea di onnipresenza riguarda non solo la diffusione quantitativa dei media, che sono onnipresenti, proprio veramente ovunque, ma anche il fatto che il sapere pubblico, l'opinione pubblica, cos'è il sapere pubblico? L'insieme di conoscenze, opinioni, atteggiamenti diffuso dalla comunicazione di massa ha una qualità particolare, ridondante, è pubblicamente noto che è pubblicamente noto. Cioè il sapere pubblico, tutti sanno che il sapere pubblico è pubblico. Tutti sanno che tutti sanno. Tutto questo rafforza la disponibilità all'espressione e alla visibilità dei punti di vista diffusi dai media. e quindi il potere di conformazione che questa visibilità ha su coloro che non hanno ancora elaborato una propria posizione. Il risultato ultimo, non sempre ma spesso, è che la distribuzione dell'opinione pubblica si adatta a quella rispecchiata dai media, secondo un modello di profezia che si autoadempie, che si autoverifica. Quindi, in qualche modo, i mezzi di comunicazione di massa stabiliscono le condizioni della nostra esperienza del mondo al di là delle sfere di interazioni concrete nelle quali tutti noi viviamo.